Stati Uniti, Trump colpevole e ora Israele in guerra con il governo Netanyahu a rischio? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
A former US president tonight turned convicted criminal.
After more than 9 hours of deliberations, a jury of 12 New Yorkers delivered their historic verdict. Guilty.
Benny Gantz, his National Unity Party, has now submitted a bill to dissolve the Knesset.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche oggi due semplicissime domande. La toaletta internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Loro sono pronti a raccontare la grande attualità internazionale. Voi siete pronti a commentarla? 349-238-6666. Siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il canale di Radio 24 e il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 in questo esatto istante, qui a Milano sono le 10.08 del mattino a Manhattan, dove ieri si è scritta una pagina di storia americana che potrebbe cambiarne il futuro. Nella storica e straordinaria, lo dico in senso letterale, giornata giudiziaria di ieri, l'ex presidente statunitense Donald Trump è stato giudicato colpevole per 34 capi d'accusa a suo carico da quella giuria popolare che tanto tempo ci aveva messo a formarsi. Lo sapete, alcuni giurati avevano rifiutato l'incarico perché troppo compromessi e anche imbarazzati di fronte a una decisione così difficile da prendere. Ebbene, è stato giudicato colpevole di aver divertito fondi elettorali da destinare al pagamento, per ottenerne il silenzio, dell'ex pornostar Stormy Daniels. La falsificazione di quei documenti contabili, che in America è un reato piuttosto grave, risale al 2016, l'epoca di quella infuocata campagna elettorale. E non vi è alcun dubbio che anche questa sarà infuocata, complice anche questa prima sentenza. Forse straordinario è l'aggettivo che più si confà a tutto il panorama politico americano, perché lo stesso Donald Trump, che è stato un presidente straordinario ed è un ex presidente in corsa per meglio dire, che è assolutamente straordinario, sta straordinariamente riplasmando anche il dibattito politico americano, perché in ultima istanza, complice le sue dichiarazioni che ascolteremo in questa puntata in nessun luogo lontano, sta trasformando il tutto in un dibattito puramente politico, cioè sul fatto che gli americani debbano meno fidarsi dell'intero apparato e sistema giudiziario americano. Se utilizziamo l'hashtag straordinario, lo possiamo applicare, possiamo utilizzare questo aggettivo anche per la crisi politica che potrebbe aprirsi in Israele. Fuori dall'ordinario anche questo, perché Israele è in guerra con Hamas, sta conducendo operazioni e incursioni anche a Rafah in questi istanti. Mentre vi parlo, ebbene, Benny Gantz, che pure fa parte del gabinetto di guerra di questo governo di unità nazionale, ha proposto una mozione che equivale a una mozione di sfiducia per sciogliere la Knesset, il Parlamento monocamerale israeliano, e andare a nuove elezioni. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano analizzeremo gli aspetti prettamente politici della vicenda giudiziaria di Trump, ma anche quelli più strettamente tecnici. Ci collegheremo a Chicago con un noto avvocato che è spesso nostra bussola quando dobbiamo leggere tra le righe degli atti giudiziari statunitensi, e poi andremo appunto nel Vicino Oriente per capire se davvero questa crisi di governo è possibile o semplicemente si tratta di un escamotage politico, e soprattutto andremo a scoprire chi è, storia nella storia, l'uomo che potrebbe far tornare in vita la sinistra israeliana, sentirete anche sue controverse dichiarazioni, e provare a contendere lo scettro del potere ai conservatori e a Benjamin Netanyahu. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate per bene i polpastrelli, noi vi raccontiamo altre notizie. molte delle quali ruotano attorno alle tornate elettorali, che sono tantissime quest'anno, lo ricordiamo spesso, il 2024 è un anno super elettorale per tutto il globo. Partiamo dal Messico. L'Istituto Nazionale Elettorale del paese pubblicherà domenica, poco dopo le 22, ora del Messico centrale, quindi le 6 di lunedì in Italia, ne parleremo nella puntata di lunedì, i risultati del cosiddetto conteggio rapido per le elezioni del Presidente della Repubblica in Messico, appunto. Si tratta di una procedura statistica ufficiale che è stata progettata per stimare l'andamento dei risultati finali delle votazioni e la percentuale di affluenza alle urne. A proposito di elezioni, si sta scaldando il clima in Sudafrica dopo la tornata elettorale che sta vedendo l'African National Congress in nettissima caduta. Per carità, nessuna sorpresa, ne abbiamo parlato a lungo, il tema non era tanto se avrebbe perso l'ANC, ma di quanto avrebbe perso. Ebbene, il partito di Zuma sta già contestando l'esito di queste elezioni. Peraltro... L'MK, che è il partito dell'ex presidente sudafricano, che nei parziali dell'elezione dell'altro ieri risulta aver ottenuto il 9.2%, sta contestando il corretto svolgimento delle consultazioni. A riferirlo è il capo della commissione elettorale indipendente. Il punto delle elezioni sudafricane lo fa Alberto Magnani, inviato del Sole 24 Ore proprio a Johannesburg. Sentite.
Forse è l'inizio di una nuova stagione per il Sudafrica. Di sicuro è un momento di rottura senza precedenti negli ultimi decenni. L'African National Congress, il partito che era stato del leader della liberazione Nelson Mandela, si ritrova ufficialmente a rischio di perdere la maggioranza del 50% dei seggi nel Parlamento sudafricano. Un inedito che costringerà l'ANC, rimasto al potere ininterrottamente dal 1994 ad oggi, nella ricerca di alleati per costruire una coalizione che voti e sostenga il presidente in uscita Cyril Ramaphosa, l'uomo nuovo del partito che si ritrova ad essere, dopo il suo primo mandato, il testimone della crisi più lacerante mai vissuta negli ultimi decenni. Non si può parlare di una sorpresa, visto che l'ANC è riuscita negli anni ad erodere un capitale politico costruito negli anni della liberazione, a causa di una politica di gestione dissennata della cosa pubblica e accuse di corruzione che sono divenute sempre più pressanti e fanno breccia soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, slegate dal mito dell'era di Mandela e sempre più frustrate dalle condizioni economiche di un gigante che vacilla tra disoccupazione alle stelle, disuguaglianza in crescita e tensioni che sfociano sempre più spesso nella criminalità che rende insicura la vita dei cittadini. Ora l'interrogativo che si apre è che genere di coalizione si possa andare a creare nel Parlamento sudafricano. Alla destra dell'ANC l'unica opzione disponibile è la Democratic Alliance, una forza di ispirazione liberale popolare nella minoranza bianca, che però ha già messo in chiaro un'agenda ispirata a principi di riforma e comunque sia incompatibile con buona parte del programma dell'African National Congress. Dall'altro, a sinistra, o meglio la sinistra radicale, si prospetta la crescita degli Economic Freedom Fighters, una forza scissionista dell'ANC che spinge su misure come la nazionalizzazione delle miniere e l'esproprio delle terre ai proprietari bianchi, e soprattutto un quarto incomodo, un outsider che in pochi si sarebbero aspettati, Jacob Zuma, tornato alla ribalta con un partito che si chiama MK, esattamente come la forza paramilitare che fiancheggiava l'African National Congress. Il timore è soprattutto sulla instabilità del paese, vuoi per la volatilità estrema che si può creare dopo il voto, vuoi anche per la formazione di una forza troppo radicale e indigesta per gli investimenti internazionali dello stesso Sudafrica. I scenari si chiariranno nel tempo, ma di sicuro l'economia più industrializzata del continente si avvia a una fase nuova, o comunque diversa. Non è ancora chiaro, per ora, se possa essere migliore o peggiore.
La voce di Alberto Magnani, inviato del Sole 24 Ore in Sudafrica per questa importante tornata elettorale. Ci torneremo naturalmente perché è un'elezione importantissima per un paese africano, uno dei più sviluppati e trainanti dell'intero continente, che fa parte anche della cosiddetta alleanza dei BRICS, un po' in ombra negli ultimi anni, tornata prepotentemente alla ribalta dopo l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Andiamo in Germania, precisamente a Mannheim, dove varie persone sono rimaste ferite questa mattina per un attentato che è avvenuto alle 11.30 ora locale. Tra le vittime ci sarebbe anche un agente di polizia. L'aggressore ha pugnalato varie persone nella piazza del mercato. Siamo nella Germania sud-occidentale. Si era peraltro appena conclusa una manifestazione anti-Islam. Secondo i media locali, l'assalitore è stato neutralizzato subito dopo, sarebbe stato a sua volta ferito durante le varie colluttazioni, vi sono dei video che girano in rete. Se, come dice la ministra dell'interno tedesca, la Fezzer, le indagini dovessero rivelare un movente islamista, sarebbe un'ulteriore conferma del pericolo rappresentato dagli atti di violenza islamista contro cui abbiamo messo in guardia. Così la ministra dell'interno tedesca, prima turno, ripeto ancora per il momento per dare letture, anche se nel frattempo sembra riscaldarsi il clima un po' in tutta Europa, perché questa è una breaking che mi segnala Antonio Talia, che viene dalla Francia, in particolare da Parigi. Un attentato che avrebbe preso di mira le prove di calcio alle Olimpiadi previste a Saint-Étienne, scusatemi, non a Parigi, è stato sventato dai servizi francesi lo scorso 22 maggio. È stato arrestato un cittadino ceceno di 18 anni, aveva progettato di commettere appunto un attentato durante una delle partite del torneo olimpico. Nel frattempo, lo sapete, a Praga si sta giocando una partita decisiva per il futuro dell'Alleanza Atlantica e per il futuro dell'Ucraina. C'è il vertice NATO dei ministri con piano piano quella piccola massa inerziale, l'abbiamo raccontata ieri, di cancellerie occidentali che stanno dando l'ok all'Ucraina a bersagliare obiettivi in territorio russo con le armi occidentali, anche se la maggior parte di questi paesi dice circoscritta soprattutto nell'area a Kharkiv, pur in territorio russo. Cioè l'idea è di cercare di frenare il più possibile quell'offensiva russa su una città che ha soli 40 km dal confine. Lo stesso Kiev, lo stesso Zelensky ha sempre detto così ci date armi spuntate, perché i colpi, i razzi che spesso colpiscono Kharkiv, un sacco di obiettivi civili, partono proprio dal territorio russo. È chiaro che per fermarli bisogna colpire anche il territorio della Federazione Russa. Staremo a vedere se quella piccola massa inerziale diventerà qualcosa di un po' di più grande. Nel frattempo, a proposito di notizie che arrivano dai settori della difesa, è molto interessante quest'oggi quello che è avvenuto a Singapore con i vertici della difesa statunitense e cinese, che per la prima volta in ben 18 mesi si sono incontrati, si sono stretti la mano e hanno aperto la strada a un possibile ulteriore dialogo in campo militare tra i due paesi. A vedersi erano Lloyd Austin e il cinese Dong Jun, che hanno iniziato il loro lungo colloquio poco prima delle 13, ora locale, le 7 in Italia. Io direi, chiudiamo qua i nostri dossier internazionali, che lo sapete, sono fatti, spunti, notizie, a volte apparentemente piccole, che diventeranno però le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Apriamo con la nostra prima pagina, andiamo a Manhattan, dove Trump è stato incriminato per 34 capi di imputazione.
I would say, in listening to the charges from the judges, as you know, very conflicted.
Ascoltando le accuse dei giudici, come sapete, in conflitto di interessi e molto corrotti, ho pensato che neanche Madre Teresa potrebbe difendersi da queste accuse. Sono accuse truccate, tutto è truccato. Il paese è un disastro, tra caos ai confini ed elezioni truccate. Ed essere sottoposti ad un processo così, con il giudice in conflitto di interessi, beh, è una vergogna. Tutti i legali e gli esperti dicono che questo processo si doveva fare al limite 7 anni fa, non ora, durante la campagna elettorale. Ma così ha voluto Joe Biden. Sapete, questo giudice ha contribuito all'ascesa di Joe Biden, ma non mi è permesso parlarne. Ho ricevuto l'ordine di non farlo. Se ne parlerà però nei libri di storia. Quello che sta succedendo qui è una strumentalizzazione ad un livello mai visto prima.
What's happening here is weaponization at a level that nobody's seen before ever.
L'unico procedimento giudiziario contro l'ex presidente Donald Trump che poteva avere una parola quasi fine, perché la parola fine ci sarà a luglio, salvo il ricorso che la difesa presenterà e salvo appunto la concretizzazione da parte del giudice, perché ieri si è pronunciata la giuria popolare, i 12 giurati. A luglio sarà un giudice che circoscriverà la pena, staremo a vedere se sarà una serie di sanzioni pecuniarie, arresti ai domiciliari, qualche anno di carcere, tutto è naturalmente possibile. Dicevo, era l'unico processo che poteva avere una conclusione, una parola fine prima delle elezioni di novembre. Questa cosa ha due esiti intanto. Uno, diciamo, sociologico-politico, nel senso che, come scrive molto bene quest'oggi il Financial Times, la condanna di Trump sta sostanzialmente trasformando tutta l'arena politica in qualcosa che doveva rispondere a una domanda. Il sistema elettorale, giudiziario, politico americano è truccato oppure questo sistema funziona ancora? Perché le ripetute accuse di Donald Trump all'intero apparato giudiziario evidentemente stanno lasciando il segno. E stanno lasciando il segno, e questo è il secondo aspetto, anche sul proprio elettorato, sul suo elettorato, tanto che la campagna di Donald Trump ha raccolto, ed questa è una cifra record, 34,8 milioni di dollari, questo solo dopo il verdetto di colpevolezza dell'ex presidente. In meno di 24 ore quel pronunciamento da parte dei giudici ha portato quasi 35 milioni di dollari nelle casse di Donald Trump. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano al professor Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po Parigi. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Concorderà con me che l'hashtag da utilizzare ogni volta che parliamo di Donald Trump è straordinario, così come la cifra che citavo prima.
Sì, o surreale, o irreale, perché ci porta ogni volta dentro terre incognite, no? Territori sconosciuti, ora quello di un ex presidente credibile candidato a un secondo mandato che ha subito una condanna penale su cui pendono poi altre tre incriminazioni e tre processi potenziali. Quindi entriamo in un territorio sconosciuto, sul breve periodo, come sottolineava lei, Trump capitalizza, tutto da vedere e da capire se può trarre un vantaggio anche elettorale, io credo di no, e quali saranno le conseguenze sulla campagna elettorale. Di certo le conseguenze sono pesanti su una democrazia di suo già fragile e in sofferenza.
Anche perché, professor Del Pero, la grande astuzia sagace di Donald Trump è trasformare una piccola, con tutto il rispetto, ma circoscritta vicenda giudiziaria in qualcosa di titanico, di quasi elegiaco, vorrei dire, perché qua è una lotta tra il bene e il male, tra un'America oramai corrotta, un'America che va riformata, un'America accanita contro Donald Trump. Vede gli spettri, non voglio esagerare, ma di un Capitol Hill, perché su alcuni, su Truth e anche altri social molto orientati verso il trumpismo, si evocano azioni anche particolarmente bellicose. Che rischio c'è da questo punto di vista, secondo lei, professore?
Io credo che il rischio sia abbastanza alto, perché questa vicenda processuale finisce per alimentare le reciproche narrazioni. Da una parte quella di Trump, delle istituzioni, la politica corrotte, a cui contrappone il suo popolo, con cui lui, leader carismatico, ha un rapporto diretto e non mediato; dall'altra c'è la retorica, la narrazione democratica di Trump come minaccia alla democrazia. Quindi c'è un processo di polarizzazione, di ulteriore delegittimazione reciproca, e se l'avversario è tale, una minaccia per la democrazia, uno Stato corrotto, beh, tutti i mezzi sono leciti per fermarlo, no? Come è stato il 6 gennaio, anzi è un dovere patriottico attivarsi, se necessario anche violentemente, per fermarlo. Quindi credo che tutto ciò butti benzina su una situazione già di sua abbastanza infiammabile, dicevo prima, su una evidente fatica della democrazia statunitense.
Che sia straordinario, che sia surreale l'aggettivo che dobbiamo utilizzare, non c'è dubbio che sia sottotono invece la risposta di Biden, un po' perché ricopre attualmente un ruolo altamente istituzionale. Sostanzialmente che cosa ha detto? Lo ha scritto su X Joe Biden: c'è solo un modo per tenere Donald Trump fuori dallo studio ovale, cioè con il voto, nessuno è al di sopra della legge. E poi l'ufficio legale della Casa Bianca ha detto: rispettiamo lo stato di diritto, non abbiamo ulteriori commenti. Perché secondo lei i democratici e Joe Biden stesso non affondano il colpo su una questione come questa?
Credo che per il momento sanno di dover tenere i toni bassi, perché sanno che se potranno capitalizzare elettoralmente sarà solo sul periodo medio-lungo. I sondaggi ci dicono, sono sondaggi, vanno prese con mille cautele, però i sondaggi ci dicono che c'è una percentuale di elettori che non, trumpiani, pronti a votare per Trump, che però vengono meno a questo impegno, rinuncerebbero a votare per Trump in caso di condanna, o almeno così hanno dichiarato. Ora la condanna c'è stato, ecco, spostare anche una piccolissima percentuale di elettori dal campo repubblicano a quello democratico, anche solo a quello dell'astensionismo, in elezioni presumibilmente serrate e strette come quelle di novembre, potrebbe risultare decisivo. E quindi si tiene la polemica bassa adesso, sapendo che sul breve Trump sta facendo tutto quello che sta facendo, sta raccogliendo fondi, sta alzando la soglia della sua denuncia della corruzione della politica e delle istituzioni, dicevamo, ma questo nel medio-lungo periodo di questa lunga campagna elettorale potrebbe ritorcersi incontro.
Il professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, ci ricorda che le campagne presidenziali americane non sono per sprinter, non sono gare di velocità, ma sono lunghe maratone, anche particolarmente costose. Spesso ribadiamo l'aspetto cinicamente puramente economico dei costi che i candidati devono sostenere. Ci vuole tempo per alimentare queste gigantesche macchine che devono raccogliere il consenso. A proposito del consenso, è arrivata, professor Del Pero, la replica del Cremlino, che ha detto testualmente Dmitry Peskov: è chiaro che i rivali politici là, inteso negli Stati Uniti, sono rimossi attraverso mezzi legali e illegali. Potrebbe far sorridere amaramente una dichiarazione da parte di Peskov, vista la situazione degli avversari politici in Federazione Russa, ma tant'è. Quello che mi ha più stupito è che questa dichiarazione arriva due giorni dopo che Donald Trump ha detto: io da presidente avrei bombardato Mosca e Pechino in alcune condizioni. Si aspettava una risposta di questo tipo da parte di Peskov?
Sì, se mi permette l'immagine di prima che ha evocato di Biden e Trump che corrono una maratona, è un'immagine un po' incongruente.
Un po'
per
sì.
Tornare alla sua questione, beh, certo che il Cremlino ha tutti gli interessi ad alimentare polarizzazione, divisione e scontri, e quindi ne ha fattispecie all'interesse a evocare queste fragilità democratiche di cui sarebbe vittima Trump in prospettiva, con l'obiettivo, diciamo, di avvelenare i pozzi di una democrazia di suo già avvelenata per tanti aspetti. Quindi sì, in realtà ci sta dentro il tipo di ingerenza più o meno esplicita che Mosca conta di poter dispiegare in questo ciclo elettorale.
Professor Del Pero, prima di lasciarla e ringraziarla, uno slogan, 30 secondi se può. L'amministrazione Biden, anche sul dossier, non soltanto il Vicino Oriente, tanti tentennamenti, tante esitazioni, finalmente dà un via libera, è un semaforo verde, ma è un verde molto molto pallido l'utilizzo delle armi americane anche in territorio russo, con mille caveat. Quest'attendismo di Joe Biden in politica estera, questa estrema cautela, sembra che non riesca a prendere decisioni degne di questo nome, può pagare sul lungo periodo?
Credo che non stia pagando, soprattutto rispetto a Israele e Gaza, perché c'è un elettorato democratico non neanche più diviso, maggioritariamente schierato su una posizione critica verso Israele. L'attendismo, la passività, l'incapacità di esercitare serie pressioni su Israele ha delle conseguenze drammatiche per la popolazione di Gaza, ma lo ha anche per Biden, perché ne indebolisce la credibilità e alimenta i dissensi dentro il suo stesso elettorato.
Grazie mille, professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Noi velocissimi andiamo a sentire come se la cavano i mercati e poi apriamo il capitolo più strettamente tecnico sul verdetto di ieri.
Nessun luogo è lontano.
Every time I speak to you, you ask me simple questions. I'm not allowed to give you the answer because I'm gagged by this judge.
Ogni volta che parliamo, mi fate delle domande anche semplici, ma io non posso rispondervi perché sono stato imbavagliato da questo giudice. Abbiamo davvero dei problemi seri in questo paese, e questo per via di Joe Biden. Anzi, non penso nemmeno sia colpa sua. È abbastanza intelligente. Sono le persone intorno a lui che stanno rovinando il paese. Ma vinceremo le elezioni. Il 5 novembre sarà un giorno importante nella storia. Sarà il giorno in cui ci riprenderemo il nostro paese strappandolo a questi fascisti e teppisti. Ci stanno distruggendo con questa inflazione e con tutto quello che fanno. Sono stupidi. Hanno permesso a 15, 16, 17 milioni di persone di entrare nel nostro paese senza controlli. Ma vinceremo e sarà il giorno più importante della nostra storia. E nel frattempo vi dico che questo processo è truccato. Grazie.
Gli strali dell'ex presidente Donald Trump subito dopo la lettura del dispositivo si sono abbattuti anche sulla giuria, come avete sentito, un po' su tutto il sistema giudiziario americano. I giudici sono corrotti, il sistema va riformato, sono un po' tutti contro di lui. Ce la farà da qui a novembre a stare a bordo? Perché dobbiamo ricordarlo che non vi è alcun impedimento per continuare a correre nella corsa presidenziale e nemmeno a diventare presidente degli Stati Uniti. Cerchiamo di capire meglio, anche perché qua stiamo entrando tra le pieghe del sistema giudiziario e politico americano. Lo facciamo con Charles Bernardini, già procuratore a Chicago, democratico, avvocato partner dello studio legale Nixon Peabody. Avvocato Bernardini, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno signor Musumeci, un piacere di essere con voi.
È sempre un piacere ascoltarla, avvocato. Partiamo da una prima domanda: che cosa può accadere adesso? I legali di Trump hanno detto che faranno appello e a luglio ci dovrebbe essere la concretizzazione della sentenza. Lei che scenario si immagina?
Sì. Sì, è probabile che il primo passo per loro sarà depositare un'istanza che si chiama Judgment Notwithstanding the Verdict, cioè chiederà al giudice un giudizio nonostante il verdetto. I criteri per quello è che se il giudice credesse che nessuna giuria ragionevole avrebbe potuto fare un verdetto del genere, oppure se la giuria avesse sbagliato su come ha applicato la legge. È assai improbabile che il giudice accetterebbe questo, ma avrà il risultato probabilmente che l'udienza per la sentenza, adesso fissato per 11 luglio, sì, potrebbe essere spostato da qualche settimana. Dopo quell'udienza, una volta che il giudice annuncia la sua sentenza, che potrebbe essere in carcere, potrebbe essere probation, potrebbe essere una multa finanziaria, eccetera, Trump farà l'appello e non dovrà seguire la sentenza finché non ci sia una decisione sull'appello, che certamente non potrebbe essere deciso prima di gennaio-febbraio del prossimo anno.
La voce dell'avvocato Charles Bernardini, già procuratore della città di Chicago. Adesso che Donald Trump è stato condannato in un processo penale, vi sono altri 3 procedimenti a suo carico. Il fatto di essere condannato in uno di questi lo mette in una situazione più difficile negli altri processi e magari può condizionare le altre giurie nel loro giudizio, appunto.
Ma è assai improbabile quello, onestamente, signor Musumeci, ma quello che è interessante è che le altre 3 cause contro di lui, le altre 3 procedure, sono per reati considerati più pesanti, più importanti, e alcuni hanno criticato questa procedura a New York di essere su un tema più leggera. Ma quello che è interessante è che dopo che gli altri sono stati spostati fino al prossimo anno, e invece lui è stato giudicato colpevole a New York da una giuria di pari, una giuria of peers, dove lui ha passato la sua vita là, e la tradizione negli Stati Uniti di un giuria di pari è una tradizione centrale alla democrazia americana, una tradizione che precede anche la creazione degli Stati Uniti, perciò c'è un certo cosa interessante di come questo è successo negli Stati Uniti invece nelle altre cause.
L'avvocato Charles Bernardini ci porta dentro al sistema politico giudiziario americano. La giuria popolare è un'istituzione di lunghissima data, appunto, nell'architettura istituzionale statunitense. L'ultima domanda, avvocato Bernardini, prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, è questa: un presidente eletto e condannato avrebbe i pieni poteri? Cioè, è qualcosa di straordinario per il sistema americano o in qualche modo è previsto?
No, avrebbe pieno potere, ma previsto non possiamo dire. In effetti siamo in mari inesplorati. L'impatto elettorale potrebbe dipendere su come Trump reagisce, se concentrando sulle sue stesse lamentele o sui temi di interesse degli elettori. Finora le accuse contro di lui non hanno avuto un impatto sui suoi sostenitori, ma finora abbiamo trattato di accuse, adesso abbiamo una condanna. E sono stati dei sondaggi recentemente dicendo che 5-6% dei suoi sostenitori penserebbero 2 volte se fosse condannato, perciò vediamo.
Grazie mille all'avvocato Charles Bernardini per essere stato con noi. Lo ricordo, studio legale Nixon Peabody, Chicago. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata, grazie signor Musumeci.
Storia tutta in sviluppo questa, ci sarà la pausa del weekend, lunedì io immagino che avremo tante tante altre cose da raccontare, anche perché la giornata di quest'oggi verrà condita da un paio di discorsi, indovinate un po' di chi? Uno di Donald Trump, parlerà tra 20 minuti più o meno, noi non saremo più in onda, alle 17 dalla Trump Tower. e attendiamo fuoco e fiamme. Dall'altra parte, nel pomeriggio, non sappiamo se in concomitanza, e sarebbe divertente, lo dico da osservatore in maniera molto asettica, Joe Biden farà invece un discorso sul Medio Oriente, a riferirlo proprio alla Casa Bianca, senza precisare però l'orario del discorso. Staremo a vedere, perché anche qua si giocano, no? Sull'asse del tempo, anche un presidente e un ex presidente si giocano visibilità, conquista dei lanci d'agenzia e quant'altro. E fra l'altro questo lancio d'agenzia, in qualche modo, visto che si parla del Medio Oriente, ci dà un po' il destro per fare cosa? Beh, per voltare pagina, perché il Vicino Oriente è uno dei dossier più caldi anche per Joe Biden. Dobbiamo fare il punto situazione di come l'amministrazione Biden sta gestendo il dossier del Vicino Oriente, il dossier israeliano-palestinese. Un po' il professor Del Piero è stato molto chiaro su questo. L'attendismo per il momento non sta pagando. Sapete che quella strana, normalmente quando traccia una linea rossa è molto ben visibile, molto ben marcata. L'amministrazione Biden aveva detto Rafah è una linea rossa. IDF è entrata a Rafah e John Kirby recentemente ha detto beh, insomma, in realtà non è stata esattamente superata quella linea rossa, quasi a cancellarla, a ritracciarla, un rosso un po' sbiadito, insomma anche queste politiche evidentemente, perché il fedelissimo alleato in Vicino Oriente evidentemente va curato, non si possono rompere le relazioni in maniera così subitanea, così dolorosa, sarebbe un disastro per entrambi naturalmente, e quindi la sensazione è che quella sottile linea rossa sia particolarmente sottile e venga ogni tanto spostata sempre più là. Tanto che mentre vi parlo, IDF ha confermato ufficialmente proprio questa mattina che i suoi tank sono nel cuore di Rafah. Avevamo dato notizia ieri, non era stata confermata ufficialmente anche da parte dello Stato ebraico. Stato ebraico che ha serissimi problemi a questo punto, perché Benny Gantz ha rotto gli indugi, e lui sì che ha varcato una linea rossa, perché ha detto, presentando una mozione di sfiducia, che si dovrebbe sciogliere la Knesset, il Parlamento monocamerale israeliano, andare alle elezioni e mandare a casa Benjamin Netanyahu. Tutto questo è altamente straordinario in un momento in cui Israele è in guerra con Hamas, ha invaso la striscia di Gaza, sta cercando di chiudere definitivamente i conti con Hamas, con mille se e ma, evidentemente la maggior parte degli osservatori concorda che non essendoci un piano per il post-conflitto, tutto questo sforzo bellico e tutte queste morti non si sa a quanto serviranno. Ma detto ciò, c'è una persona che potrebbe sparigliare le carte e far in qualche modo tornare dal fuori dalla tomba, perdonate insomma il mio cinismo, quella che era la sinistra israeliana, il partito Labour, i laburisti israeliani, che da tempo non giocano, non toccano palla nel panorama politico israeliano. Da pochissimo Giulia Cannizzaro ci racconta in 90 secondi chi è che potrebbe sparigliare le carte, e col nostro ospite faremo un attimo il punto. Non vi dico di più, vi dico però che andiamo a sentire come se la cava che la guida e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ex generale delle forze armate israeliane, ex vice ministro dell'economia del governo Bennett Lapid, Yair Golan è considerato uno degli eroi della tragedia del 7 ottobre per essere saltato sulla prima auto diretto verso il sud invaso dai terroristi per andare in aiuto delle vittime con un fucile mitragliatore nel cofano. Ciò che lo ha reso veramente famoso però è stata un'affermazione fatta durante un'intervista televisiva nel 2022. I coloni sono subumani, sono spregevoli, disse Golan, che da martedì è il nuovo leader dei laburisti israeliani dopo la vittoria alle primarie che l'hanno visto unico candidato di un partito con solo 4 seggi alla Knesset, il Parlamento israeliano, ma che ha l'ambizione di unire tutte le forze di sinistra del paese. La dichiarazione sui coloni, però, non è l'unica uscita spiazzante dell'ex generale dell'IDF. 8 anni fa, infatti, nel giorno che commemora l'Olocausto, Golan lanciò un allarme che oggi ad alcuni in Israele, col senno di poi, pare profetico. «Quello che mi spaventa di più, disse, è scorgere in mezzo a noi gli stessi orrendi processi avvenuti in Germania 80 anni fa». Questa dichiarazione valse all'ex generale il prepensionamento su pressione, si dice, della destra di Netanyahu. sempre al centro del dibattito e conosciuto per non avere peli sulla lingua, per il giornale israeliano Haaretz, il nuovo leader laburista non diventerà primo ministro, ma potrebbe salvare Israele da se stesso. Come? Si chiede il quotidiano israeliano. Semplice, dicendogli la verità.
Questo Yair Golan che promette, o almeno ha l'intenzione di sparigliare le carte nella politica, tormentata politica israeliana. 349-238-6666, Michele da Bolzano. Se Trump accusa gli avversari di essere fascisti, alla fine come Putin che accusa gli ucraini di essere nazisti. Le prospettive di una svolta marcatamente autoritaria negli Stati Uniti con il voto del 5 novembre è davvero uno scenario da brividi. Peskov, qualcuno, Eddie, scrive: certo che con le sue dichiarazioni il portavoce del Cremlino è meritorio del premio Giachetti. Qualcuno: si sente che state godendo per la condanna a Trump? No, gentile ascoltatore, assolutamente no. Da parte mia, opinione mia personalissima, qualche preoccupazione ce l'ho per come l'amministrazione Trump in un futuro potrebbe trattare l'Europa. Ma lo sapete, lo dichiaro sempre, sono europeista convinto, mi sembra uno dei migliori mondi possibili, almeno come collocazione internazionale per l'Italia. Ma la mia opinione vale pochissimo, mi interessa e conta molto di più quella del professor Riccardo Radelli, dirige il Master in Studi Mediorientali, Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, Benny Gantz minaccia una crisi. Partiamo dal toto crisi. Quanto è possibile? Perché il governo Netanyahu in realtà ha i seggi alla Knesset per evitare questa crisi. Secondo lei è una prima picconata o è semplicemente un esercizio politico, mettiamo così?
Allora, la politica israeliana è ancora più tattica e personalistica di quella italiana, quindi ci sono moltissimi partiti molto piccoli, ambizioni personali, e Gantz, lo sappiamo, è l'uomo anche preferito dagli americani, e forse è entrato in questo governo di unità nazionale, è una delle poche voci credibili in un governo di populisti, di ultradestra pericolosissimo. Credo che la sua sia una volontà seria quella di uscire da questo governo, perché capisce che Bibi Netanyahu non vuole finire la guerra, perché la fine della guerra significherebbe la fine politica di Netanyahu e forse anche la sua condanna per corruzione, e quindi è un uomo che antepone i propri interessi a quelli del paese, così come l'ultradestra che è pericolosamente xenofoba e ipernazionalista. Che ci riesca è difficile. Certo che uscisse Gantz, il governo di Israele sarebbe veramente rappresentato la parte più estrema.
Sì, prego.
No, e sarebbe quindi, cioè già se uno guarda a livello internazionale, Israele ha perso tantissimo consenso, si levano sempre più le voci contro questa guerra. Un governo tutto sbilanciato sull'estrema destra non sarebbe un buon viatico.
State ascoltando la voce del professor Riccardo Radelli, Master Studi Mediorientali, Università Cattolica di Milano. Professore, tornando indietro nel tempo, pur brevemente, la settimana appena conclusa ci consegna il riconoscimento da parte di tre stati europei, non tutti dell'Unione Europea, comunque tre stati europei, dello Stato di Palestina. Alcuni ascoltatori sollevavano la questione, più di uno: non avendo la Palestina alcuni crismi e pilastri statali, in che termini sta la questione? Per esempio il controllo, il monopolio della forza, il controllo totale delle proprie frontiere, è un segnale puramente politico o secondo lei il prodromo a qualcos'altro?
È evidente che accettare riconoscere lo Stato di Palestina è una mossa politica ed è un impegno verso la soluzione dei due Stati, che in realtà è sempre più problematica. Ormai sono credo più di 140 i paesi che hanno accettato e che riconoscono lo Stato di Palestina. Fra questi spicca l'assenza totale dei G7, nessun paese del G7 lo ha fatto, e anche questo è forse un segnale. Il problema, ci sono due ordini di problemi: il primo è la crisi terribile di credibilità e di efficienza dell'autorità nazionale palestinese, che è corrotta, gerontocratica, anche in questi mesi ha dimostrato una totale assenza di voce e di iniziativa. Dall'altra è che i territori della Cisgiordania sono occupati sempre più con una politica condannata più volte a livello internazionale ma irrefrenabile da parte dei cosiddetti coloni. Ormai c'è almeno 1 milione di israeliani che vive nei territori palestinesi ufficiali, più quelli irregolari. Molti di essi appartengono alla destra religiosa. Questo rende davvero difficile immaginare i due stati, ma l'alternativa a questo che cos'è? È solo la scomparsa dei palestinesi, è un dato, come dire, perfino impossibile, sì, da immaginare.
Professor Redelli, al 349-238-6666 alcuni ascoltatori si chiedono come mai i palestinesi non si ribellano da ad Hamas. In realtà il consenso verso Hamas in alcune zone è addirittura cresciuto negli ultimi tempi. Come spiegare, se la politica israeliana è particolarmente caotica, quella palestinese spesso è imperscrutabile, almeno con gli occhi occidentali?
Sì, il sostegno da Hamas non significa che i palestinesi vogliano il sangue o siano tutti terroristi, anzi il problema è dato che l'autorità nazionale palestinese è di una corruzione leggendaria, di un'altra altrettanto leggendaria inefficienza, e il fatto che Hamas è un'ideologia, se tu vedi che 36.000 della tua popolazione sono stati uccisi in questo modo nella striscia di Gaza, e sono per lo più donne, sono per lo più bambine, nonostante la retorica dell'esercito israeliano la guerra non sta andando come si sperava, tant'è che la vogliono prolungare di altri 7 mesi. Ecco, questo alimenta un odio, così come gli abusi quotidiani che vengono compiuti dai coloni con la connivenza delle forze di sicurezza israeliane nei territori palestinesi. Anche l'Unione Europea ha iniziato a condannarlo e minaccia ritorsioni contro i coloni israeliani che colpiscono indiscriminatamente i palestinesi, ma anche ad esempio la minoranza arabo-cristiana. Si sono moltiplicati i gesti di disprezzo, i disturbi contro le messe, contro le processioni, contro la nostra presenza cristiana in Terra Santa da parte di gruppi estremisti ebraici.
Aggiungo che l'abbiamo visto quando siamo stati a novembre, poi sono ancora in contatto con la comunità armena di Gerusalemme che lamentava la stessa aggressività verso appunto quella storica comunità che vive lì da parecchio tempo. Torneremo sul tema, ai noi, perché purtroppo questo conflitto sembra lungi dall'essere risolto, la questione men che meno naturalmente. Intanto grazie mille al professor Riccardo Redelli, Università Cattolica di Milano, dove dirige il Master in Studi Medio Orientali. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima.
Ci sono tanti messaggi al 349-238-6666, tra questi lo sa bene lei che se si vota adesso in Israele vince ancora Netanyahu, che è di nuovo il primo in tutti i sondaggi, perché non lo spiega agli ascoltatori? Appena fatto, ma ci torneremo, gentile ascoltatore, su questi temi. Biden ha fatto bene, vero? Questo non lo capisco francamente. Va bene, tempo quasi scaduto, non riesco a perscrutare, casomai si potesse dire, alcuni WhatsApp che sono particolarmente enigmatici, mentre una cosa è certa, che il tempo è scaduto, ho pochi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Questo inizio mi ricorda un pezzo di una band un po' famosa, no? Bernardi? Viva! Vabbè, si scherza, è venerdì. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Domani, ore 12:30, c'è il meglio di. Poi, se volete, ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo.